18, buonasera Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Il vertice europeo a Bruxelles, questa volta particolarmente importante, si parla di economia ma si parla anche in realtà poi di fatto del futuro dell'Unione Europea dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista politico. Sono settimane quelle che hanno preceduto il vertice europeo, dove le cronache ci hanno raccontato di un avvicinamento Meloni-Merz, quindi Italia-Germania, con una polemica con la Francia di Macron su temi dell'economia. Quanta regolamentazione dare all'economia? La Francia dice di più, la Germania dice di meno naturalmente, ma poi c'è anche un tema politico che sta in sottofondo. Una Europa a due velocità, magari su temi come la difesa, si riesce a creare oppure ancora questo unanimismo, questa necessità dell'unanimità frenerà l'Unione Europea? Poi vedremo cosa succede in Russia, dove la stretta del regime si fa sentire ancora di più. Sono state vietate le app di messaggistica, quelle che usiamo tutti noi. Bisognerà usare una app di Stato, figuriamoci. Faremo un punto con Giovanni Savino, però anche sui fermenti che ci sono nella società nonostante la repressione. E poi la condanna di alcuni esponenti di Casa Pound a Bari per un'aggressione, il processo però nella sentenza parla anche di ricostituzione del partito fascista. E allora che succede a Casa Pound a livello generale? In molte tra le opposizioni ne stanno già chiedendo la messa al bando. Torniamo a Nizza Monferrato con le interviste raccolte dall'inviata Chiara Manetti e poi a Mezzogiorno ci occuperemo della storica libreria e casa editrice di Milano Hoepli. 1870 data la nascita della casa editrice Hoepli, e insomma c'è una crisi che preoccupa, che sia economica. Vediamo però Federico Baccini da Bruxelles. Buonasera Federico, faccio un aggiornamento sul vertice.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Sì, qua il vertice continua, appena finito lo scambio con Enrico Letta, autore, ex premier italiano e autore di un report di un paio di anni fa oramai su mercato interno, e ora i leader si apprestano all'ultima discussione proprio su quali dovrebbero essere le misure concrete di breve e medio termine per rilanciare l'economia e l'industria europea. Diciamo che dopo un'intera giornata è questo il momento un po' più chiave, perché insomma il dibattito è proprio su come rendere più competitiva l'economia europea, quali potrebbero essere le soluzioni, le ricette, e ci si arriva appunto al termine di una giornata di confronti e di rimargini di alcune tensioni come quello della Germania e della Francia, e però anche un po' di equilibri tutti un po' da ricostruire.
Ecco, a proposito di equilibri da ricostruire, allora c'è una polemica di oggi e una polemica invece più importante, non me ne voglia Pedro Sanchez, che hanno preceduto questo vertice. La polemica di oggi è quella dell'esclusione dalla Francia, da un prevertice dove dovrebbe essere rappresentato il nucleo di quella che dovrebbe essere la guida di una Europa, virgolette, a due velocità, poi ci spieghi che cosa significa. E invece la questione più sostanziosa degli ultimi giorni è questo problema che si è creato tra Francia e Germania, che spesso sono state la locomotiva europea su un progetto militare, quello di un cacciabombardiere.
Sì, ricordavi
poi
bene
naturalmente,
queste due
che poi naturalmente sì. è il pretesto, è la premessa. Lì ci sono visioni diverse tra Parigi e Berlino su una serie di decisioni molto importanti da prendere, a cominciare da livelli più o meno alti di protezionismo.
Sì, esatto, dici bene, le visioni a Parigi e Berlino sono sicuramente diverse, questo non lo nasconde nessuno. Oggi si è un po' sgonfiata la questione, almeno per ora, nel senso che quel punto stampa congiunto prima di entrare al vertice di Macron e Merz, insieme tra l'altro sfilando a fianco a una Premier Meloni che stava proprio dicendo che il nuovo motore dell'economia europea è italo-tedesco, e ha un po' rimarginato, perlomeno ha messo in luce che Germania e Francia, nonostante le visioni divergenti, le polemiche degli ultimi giorni, E comunque c'è la disponibilità sempre a parlare, a confrontarsi e ad andare avanti, insomma, comunque insieme. Fonti tedesche dicono che, insomma, il dialogo con Parigi non si è mai chiuso in questi giorni e che tutti possono beneficiare di una cooperazione rafforzata tra la Germania e la Francia, tra la Germania e l'Italia ed altri. Ecco, dicevi sulla questione dell'Europa a due velocità. Il problema è appunto fino al momento in cui non si avrà un assetto diverso, non si supererà la regola dell'unanimità su molti temi, tra cui anche quello appunto della politica estera, sarà difficile effettivamente prendere delle decisioni veloci che sono necessarie in un mondo che abbiamo visto solo poche settimane fa. Stavamo parlando di un mondo che sembrava andare a rotoli anche nei rapporti transatlantici, per Trump che dal giorno alla notte si inventa qualsiasi cosa, insomma, può mettere in crisi qualsiasi rapporto. E in questo tipo di contesto l'Unione Europea non riesce effettivamente a prendere delle decisioni abbastanza svelte. Il motivo di questo, anche di questo incontro informale, è quello di discutere di come andare avanti, di come trovare delle soluzioni più rapide, e però ancora bisogna capire quale sarà il punto di caduta, cioè, come in chiusura, se la Francia parte da una visione più protezionistica, comprare europeo e anche potenzialmente scatenare un po' il debito pubblico, e la Germania e l'Italia invece molto meno, più partner esterni, ecco il punto di caduta, se si vuole davvero tenere in piedi entrambe le cose, dovrà essere trovato sia oggi ma anche nelle successive proposte della Commissione.
Cosa ha detto Draghi?
Ma Draghi fondamentalmente ha chiesto più investimenti, e quindi anche questo è interessante perché va abbastanza nella direzione di Macron, e cioè bisogna investire, bisogna aprire molto di più la possibilità delle industrie europee di rafforzarsi, e non si può pensare che solo il budget europeo possa coprire tutte le sfide che l'Europa in questo momento e soprattutto in futuro si troverà ad affrontare.
Cioè bisogna fare gli eurobond sostanzialmente, ha detto.
Ora non si sa se l'ha detta in questi termini, ma sicuramente ha chiesto di mettere più soldi sul piatto, poi possono venire anche dagli eurobond. È plausibile, non lo possiamo dire con certezza assoluta.
Ma per quale genere di investimenti?
Sicuramente per la difesa, per l'industria, per l'energia, per insomma le industrie, anche per le industrie come acciaio, ferro, insomma per come dire i settori economici che richiedono effettivamente un sostegno da parte pubblica, quindi nazionale ma soprattutto europea, anche consistente.
Grazie Federico Baccini, buon lavoro, ti sentiamo nel giornale radio alle 19:30.
Grazie, buon lavoro e buona serata. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? In the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Saluto Giovanni Savino, professore all'Università Federico II di Napoli. Buonasera, professore.
Buonasera, grazie dell'invito.
Io la sto chiamando con WhatsApp in questo momento, perché si sente bene. Ecco, in Russia non sarebbe più possibile. Beh, diciamo che in Russia non sarebbe possibile in generale fare certe trasmissioni e certe interviste, però proprio anche tecnicamente da oggi questa cosa non si potrebbe più fare, perché WhatsApp è stata bloccata in tutto il paese.
Sì, in realtà le chiamate su WhatsApp, così come su Telegram, sono bloccate da mesi. Quello che è avvenuto oggi è il blocco totale delle chiamate, che ha reso essenzialmente impossibile l'utilizzo di uno dei social messenger più popolari al mondo, il che fa capire come le ambizioni del regime putiniano di instaurare un controllo totale sulle comunicazioni siano ancora qui.
Sì, questa decisione è stata presa, adesso forse è banale la domanda, professore, ma perché l'hanno presa questa decisione? Formalmente leggo che non hanno rispettato WhatsApp, non rispetta le leggi russe, ma a quali leggi si fa riferimento?
Si fa riferimento alle leggi che prevederebbero da parte degli operatori di Messenger e di social di dare l'accesso a tutte le conversazioni, quindi fornendo le chiavi di decriptazione ai servizi di sicurezza russi. Questo problema non lo ha solo WhatsApp, c'è la Telegram con cui si sta combattendo una battaglia che in realtà era iniziata già nel 2018, per poi essersi arenata, perché essenzialmente Telegram in Russia lo utilizzano davvero tutti, e quando dico tutti intendo tutti. Dai più hardliner putiniani fino ai più acerrimi oppositori del regime.
Tanto è vero, professore, mi perdoni l'inciso, è che i canali Telegram hanno svolto un ruolo informativo importantissimo durante la guerra in Ucraina, con i canali di esperti, i 1000 blog russi, ad esempio, pensiamo, ma anche gli oppositori, naturalmente.
Esattamente, e ieri oltre a WhatsApp si è cominciati a rallentare Telegram, e questo sta creando delle contraddizioni anche all'interno di quelli che sono i fedelissimi del regime. Ad esempio Sergei Mironov, leader di Russia Giusta, partitino oggi poco significativo, ma Mironov è stato presidente del Consiglio della Federazione per anni, è intervenuto in pubblico molto alterato definendo idioti i responsabili del blocco di Telegram, dei rallentamenti di Telegram, e dicendo dovete andare al fronte, perché al fronte c'è gente che utilizza Telegram per mantenere i contatti con le famiglie, per raccogliere fondi, equipaggiamenti e così via, e voi li state esponendo alla morte, siete degli idioti. Dichiarazioni, come dire, di un certo peso, fatte da un politico in Russia oggi, tra l'altro un politico che non è un oppositore della guerra, ma anzi è uno degli oltranzisti da questo punto di vista.
Ma di chi hanno paura allora?
Ma in realtà è sempre lo stesso problema. Il Cremlino ha paura di non avere il controllo, e qui non importa se il controllo sia su quello che si oppone al Cremlino, il controllo deve esserci anche su quelli che ritengono di sposare la linea del Cremlino o di essere più realisti del re. Questo spiega perché ci sono nazionalisti incarcerati in Russia come Igor Strelkov, questo spiega perché ci sono una serie di lotte intestine da questo punto di vista sul controllo, e in più vi è anche un altro elemento, che quella che in russo viene chiamata la lotta delle torri del Cremlino non se n'è andata da nessuna parte, nel senso che i siloviki, ovvero gli uomini della forza, quelli degli apparati di sicurezza, sì, attraverso il controllo sui messenger, sui social e sui media, vogliono rafforzare ulteriormente la propria presa, tant'è che da quanto emerge anche da quelli che sono gli insider che ha la stampa libera russa, nell'amministrazione presidenziale, che è poi in realtà l'artefice della politica interna russa, questa scelta di forzare da parte dei slavichi è stata vista con molto molto male, perché ci sono le elezioni legislative a settembre, ci sarà il rinnovo anche di alcuni consigli regionali e governatori regionali, e come dire, i canali Telegram rappresentano un'importante fonte non solo di informazioni, ma strumento anche di propaganda.
Senta, questi come dice lei, questa ansia di controllo che si manifesta poi in censure come quella di cui stiamo parlando oggi, la censura in questo caso di Telegram e di WhatsApp, ma come dire, che effetti ha concreti, reali? Perché questo significa che tutta l'opposizione viene anestetizzata, o vediamo in Russia invece qualche fermento?
Allora, in Russia vediamo dei germogli di fermento. So che in italiano
passo
suona
indietro
malissimo, ma mi perdonino gli ascoltatori, nel senso che crescono una serie di mobilitazioni per quelle che vengono chiamate nella tradizione storiografica russa le piccole cose, ovvero mobilitazioni contro quella che è la speculazione edilizia in alcune città, mobilitazioni in favore di una difesa dell'ambiente e così via. Ci cioè, sono state rilevazioni anche di parte.
Cioè, professore, la interrompo un attimo perché c'è l'annuncio dei treni sotto che la sta coprendo. Mi dica, che è sulla Circumvesuviana e siamo tutti contenti.
No, non sono sulla Circumvesuviana, sono sulla Napoli-Roma via Versa, quindi però si può sognare anche qui riguardo ai ritardi. Comunque dicevo, in realtà questo tipo di mobilitazioni che vengono registrate un po' trasversalmente fanno capire come comincia a esserci una certa disponibilità a scendere in piazza, a rischiare, perché ricordiamo che le leggi russe sono da questo punto di vista assai draconiane, e questo forse può spiegare anche il perché si sia forzata la mano riguardo Telegram e WhatsApp.
Senta, professore, io la saluto, la ringrazio per questo contributo, visto che stiamo parlando di Telegram, ricordiamo anche il suo canale Telegram per chi vuole sapere di cose russe, Russia e altre sciocchezze. Giù, l'ho detto giusto.
Va bene, vi aspetto lì, su Russia e altre sciocchezze. Grazie.
Grazie, professor Giovanni Savini, una buona serata e un buon viaggio a questo punto.
No, grazie, buona serata.
Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa luridana, di questa luridana! Sono, non sono il capitano Uncino, e allora quando vi chiamo lasciate tutto e correte, fate presto perché vi arriva tardi lo sbrano. Avanti chi mi dà notizie di Peter Pan, lo voglio vivo però quando lo acchiappo non so che cosa gli farò. Si prende gioco di gradasso perché quei braghini mocciosi lo stanno ad ascoltare, lo credono un eroe, ma è solo un qualunquista, un esibizionista, di tutti i miei nemici è il più pericoloso, è il primo della lista, ma a voi vi sembra giusto malocchia, ci esercitiamo a scuola a far la faccia dura e fare più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di strano? Facciamo un gran casino, ma in fondo lavoriamo per capitano Cina. Io sono il professore della rivoluzione, della pirateria, io sono la teoria, il faro e l'ovenante. Io ero un benestante, non mi mancava niente, ma i soldi di papà li ho spesi tutti qua.
Si batte la fiacca.
Io mi sacrifico per voi e questo è il vostro ringraziamento.
Dodici militanti di Casa Ba, di Casa Pound con la P, a Bari sono stati condannati oggi a pene variabili tra un anno e sei mesi di reclusione e due anni e sei mesi di reclusione in un processo che riguardava l'aggressione avvenuta il 21 settembre 2018 a Bari a danni di alcuni manifestanti antifascisti che tornavano da un corteo. La cosa interessante di questa condanna è che il tribunale li ha condannati anche per riorganizzazione del disciolto partito fascista. Casa Pound poi adesso dice che non commenta, che vuole aspettare le motivazioni, però certo le opposizioni hanno tutte subito chiesto al ministro dell'interno Piantedosi, sulla base della legge Scelba, di sciogliere Casa Pound. Benvenuto Guido Calderon.
Buonasera.
Guido, allora, innanzitutto, come dice Casa Pound, vediamo le motivazioni, però certo, quello che noi sappiamo dalla notizia, insomma, è che riorganizzazione del partito fascista è stata riconosciuta, è la prima volta per Casa Pound.
Sì, anche se in realtà si deve subito chiarire, diciamo, un aspetto. Ovviamente i legali di Casa Pound hanno insistito su questo punto, ma al di là delle loro ragioni si deve chiarire un po' il, diciamo, il meccanismo per cui si è arrivati a questa sentenza, nel senso che in realtà la sentenza condanna gli imputati in base a due articoli della legge Scelba, l'articolo 1 e l'articolo 5. Diciamo che il punto di riferimento, l'elemento di riferimento è l'aggressione nel quartiere Libertà di Bari avvenuta il 21 settembre del 2018 contro dei manifestanti antifascisti che erano intervenuti, erano in piazza quel giorno per contestare le misure contro l'immigrazione dell'allora ministro degli interni Matteo Salvini. Le violenze compiute rientrerebbero, secondo i giudici, in una, ed è uno dei due articoli della legge Scelba, in una sorta di rievocazione, passatemi il termine, dello squadrismo, cioè con una modalità che si ispirava quindi a quella, appunto, dei fascisti, una violenza che si ispirava a quella dei fascisti. Ecco che si rientra in uno degli articoli della legge Scelba. Il secondo articolo sarebbe quello relativo al fatto che nel compiere queste azioni violente gli imputati, cioè questi militanti di Casa Pound, i dirigenti tra l'altro dell'epoca del movimento di Gianluca Iannone, facevano un'apologia del disciolto partito fascista. Quindi questi due elementi ovviamente fanno parlare, evocano l'idea che la condanna equipari, Casa Pound ad altre formazioni del passato, o in realtà solo una volta è accaduto in Italia con Ordine Nuovo negli anni 70, sciolte in base alla legge Scelba.
È corretto fare un parallelo Ordine Nuovo, che sappiamo, vabbè, adesso al di là insomma della caratura, 1973 e Casa Pound 2026?
Ma è un po' complicato, facevo queste diciamo sottolineature rispetto al dispositivo della sentenza per chiarire che il processo contro Ordine Nuovo fu un processo che vedeva imputati i dirigenti nazionali di quel movimento e i fatti contestati erano in realtà piuttosto blandi, ma l'ipotesi era che la natura stessa del movimento, per questo le imputazioni nei confronti dei dirigenti nazionali, puntasse alla ricostituzione del partito fascista. Qui siamo di fronte al fatto che con degli elementi concreti, cioè delle violenze nel corso di una manifestazione, vengono evocati alcuni articoli della legge Scelba. Ma l'equiparazione è molto complicata, io credo.
Certo. Senti Guido, ti volevo fare l'ultima domanda, poi ci ferma la pubblicità purtroppo. Casa Pound occupa un palazzo nel centro di Roma, adesso si ripone la questione dello sgombero?
Beh, certo, questa sentenza aiuta, diciamo, anche presso l'opinione pubblica, o almeno dovrebbe farlo, l'idea che siamo di fronte a un illecito compiuto da persone che hanno questo tipo di caratteristiche politiche, che comunque sia, come dire, al di là dell'esito finale di un'eventuale ipotesi di messa al bando del gruppo, rappresenta comunque una linea di continuità. Loro stessi si autodefiniscono fascisti, loro stessi si, diciamo, presentano come i nuovi fascisti, i fascisti del 2000, eccetera, eccetera.
I famosi fascisti del terzo millennio. In che rapporti sono col centrodestra?
Ma diciamo che proprio la sentenza di oggi ci riporta a una stagione, siamo nel 2018 nello specifico a Bari, in cui di fatto Casa Pound era alleata del partito di Matteo Salvini. Io ricordo una manifestazione grande, manifestazione importante di tutta l'estrema destra, grande palco a Piazza del Popolo, laddove per anni avevano parlato Giorgio Almirante e Pino Rauti, con Salvini che invitava sul palco gli esponenti di Casa Pound, che rispondevano e replicavano quel sostegno, invitando, cioè indicando nel capitano, come veniva chiamato Salvini, il loro unico leader, e dicendo: noi siamo qui perché appunto tu sei il federatore di questo nostro mondo, e questo nostro mondo era più o meno tu curi il mondo neofascista. Quindi quello era il rapporto.
Oggi poi c'è Vannacci, vabbè, questa è un'altra storia che vedremo in futuro. Grazie Guido Caldiron per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buona serata, ci fermiamo alla pubblicità, alle notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:34. Entriamo 18:35 minuti. Studio, adesso c'è anche Chiara Manetti. Buonasera Chiara.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Tu l'altra sera sei stata a Nizza Monferrato, dove c'è stata una manifestazione, una fiaccolata la sera dopo che c'è stato un femminicidio, una ragazza di 17 anni uccisa da un ragazzo di 19 anni, e dove c'è stato anche un'altra cosa, cioè il tentativo di linciaggio di un altro giovane che era stato accusato in un primo momento del femminicidio, che è una persona che ha delle caratteristiche particolari che ne facevano il perfetto capro espiatorio, è di origine straniera, è nero e ha dei problemi psichiatrici. È stata una serata molto molto intensa. Questa sera ci ritorniamo, perché?
Esatto, è stata una serata molto intensa, come dicevi, molto partecipata, più di 2000 persone hanno partecipato a questa fiaccolata in piazza del municipio a Nizza Monferrato, e poi hanno appunto raggiunto il posto in cui Zoe Trinchero, 17 anni, è stata uccisa da Alex Manna, di 19. Ecco, io martedì sono andata a parlare con diversi cittadini proprio in vista di questa fiaccolata, e ho ricevuto, ho raccolto diversi pareri sia sul femminicidio che sul tentato linciaggio di Nosy Carbone, di 39 anni, che era stato appunto, come dicevi, accusato dal vero omicidio, che poi ha confessato di essere il vero colpevole. Questa cosa è stata possibile perché nelle settimane precedenti, anzi da gennaio, dall'inizio di gennaio, era stata costruita una campagna d'odio proprio nei confronti di questo cittadino nicese che è stato adottato quando era piccolissimo e ha sempre avuto la cittadinanza italiana. Ecco, quando abbiamo seguito questa fiaccolata, poi abbiamo ricevuto un messaggio da un cittadino nicese che ha deciso di darci un parere diverso.
Aspetta,
rispetto
ti fermo un attimo, il cittadino nicese sarebbe uno di Nizza Monferrato.
Di Nizza Monferrato, okay. Esatto. E, che ha deciso di darci un parere diverso su questa vicenda, cioè ci ha detto... Io non ho partecipato a quella fiaccolata perché l'ho trovata una cosa ipocrita proprio per il tentato linciaggio nei confronti di Nosì Carbone. E questa persona appunto ci ha raccontato di conoscere Nosì e insomma io ho raccolto vari materiali, ecco, e se tu sei d'accordo partirei dal primo in cui ci racconta proprio perché non ha partecipato a questa fiaccolata.
Fermo restando che appunto la tragedia che è successa è qualcosa che tocca tutti i nicesi e oltre, su questo non ci sono dubbi, però il momento in cui ho deciso che non avrei partecipato a questa cosa è stato quando ho visto la storia che promuoveva la manifestazione condivisa dallo stesso profilo che circa un mese prima aveva messo in piedi una campagna d'odio contro Nosì. Io in quel momento ho pensato, quella non è la mia piazza, io non divido la piazza con dei soggetti così ipocriti che adesso vogliono passare dalla parte o di quelli che l'avevano detto. Anzi, mi viene in mente proprio ora, la stessa notte in cui è successo il fatto, lo stesso soggetto pubblicava una storia un po' sinistra con uno screenshot di una notizia su un quotidiano locale e una scritta del tipo, ecco, lo sapevamo che sarebbe successo, ecco, io lì ci ho visto un'allusione sinistra all'ipotetico colpevole che non avevano avuto nessun dubbio a inquadrare. Lui è nicese come me, è adottato e l'unica cittadinanza che abbia mai avuto è quella italiana. In quella piazza matematicamente erano presenti molte persone che appunto non avevano avuto nelle settimane precedenti nemmeno un dubbio circa la pericolosità di Nosì, persone che avevano creduto a occhi chiusi a questa gogna che era stata messa in atto ai suoi danni, persone che avevano condiviso i post, che avevano fatto commenti atroci sotto i primi articoli dove veniva menzionata questa ronda ai suoi danni, e quindi io l'ho ritenuta proprio un'occasione che si dà alla gente per autoassolversi, per lavarsene le mani. Chiaro che sì, la tragedia ha un lato principale, io sono per ragioni personali coinvolto dal lato B della vicenda, per questo ho preferito non prendere parte alla manifestazione.
Beh, interessante, questo cittadino di Nizza Monferrato dice è stata un po' una fiera dell'ipocrisia, immagino una minoranza, non per la maggioranza delle persone che fossero in piazza ovviamente.
Gli ho chiesto anche questo, nel senso che gli ho chiesto di raccontarmi della campagna d'odio partita nelle settimane precedenti, di che cosa si scrivesse su Nosì Carbone e che cosa, se ci fosse un fatto che aveva scatenato insomma questa campagna d'odio?
Si dicevano qualunque cosa, erano proprio parole in libertà, era una situazione da racconto di Dino Buzzati, minacce dirette, gente che con la propria foto e il proprio nome e cognome scriveva delle cose che direi che insomma passerebbero sotto la definizione di reato. Io posso dire che questa cosa ha riguardato praticamente quasi tutta la cittadinanza di Nizza. È vero che ci sono, che c'è una maggioranza silenziosa in un certo modo, che quando si levava qualcuno aveva il coraggio di rompere un po' questa inerzia e dire una parola che incitasse a darsi tutti quanti una regolata e a pensare con la testa. Sì, c'erano persone che, come dire, che mettevano il like, che testimoniavano supporto, ma era veramente come lottare contro i mulini a vento. La notizia si spargeva a una velocità impressionante, molto più veloce rispetto quanto le autorità, l'amministrazione avessero possibilità di agire, di arginarla. Nosì ha visto il suo volto pubblicato come una foto segnaletica, si è visto fotografare nei suoi spostamenti di nascosto da persone che facevano tutte riferimento a un profilo il quale si era, come dire, si era assunto il ruolo di vigilante, sostituendosi alle istituzioni praticamente. Mi dai l'occasione di chiarire questa cosa, Nosì non è un santo. Se questa cosa è partita è perché ci sono delle ragioni, come giustamente hai ricordato, vive una situazione di disagio psicologico questo ragazzo. Da qualche anno ormai ci siamo accorti tutti quanti che c'è qualcosa che non va. Nosì ha spesso delle giornate in cui non ragiona molto ed è in quelle occasioni lì che ha l'occasione di combinare dei guai. Si dice che abbia danneggiato delle automobili. È stato anche intervistato dai programmi del pomeriggio in quella circostanza lì, gli hanno chiesto anche conto di questi episodi, ma lui ha svicolato, tende a non prendere in considerazione ciò che lo mette in cattiva luce. Da lì è partito un crescendo di imputazioni, ragazze che dicevano di essere state inseguite, cosa che non escludo, però sono tutte voci, storie di aggressioni a dei
ragazzini
con dei corpi contundenti che diventavano di volta in volta più grandi. Era un telefono senza fili.
Questo è un classico, Chiara, naturalmente, di queste situazioni dove si crea il capro espiatorio. Lo vediamo in grande, penso il Pizzagate, lo vediamo in piccolo nelle storie di Monferrato, poi dopo le leggende che si creano su l'uomo, la persona, il gruppo maledetti.
Esattamente, e infatti ho chiesto anche a questo cittadino onicese che ha deciso di parlare con noi se secondo lui, considerando che come abbiamo detto Nosy Carbone ha origini straniere ed è nero, ecco, se questo ha avuto effettivamente un ruolo in questa vicenda, se c'è stato anche il razzismo in questa vicenda.
Ma il razzismo, c'è un pregiudizio forse, nel senso, Nizza è un piccolo centro di provincia e come in tanti casi simili è sempre stata popolata negli anni da personaggi pittoreschi. Io non mi ricordo però di nessuno che avesse mai subito questo trattamento. Sicuramente il suo aspetto, come si presentava, lo metteva in evidenza, lo distingueva, richiamava magari sì degli stereotipi in chi è incline a ragionare in un certo modo. Detto proprio volgarmente, cioè, non è un bonario mattacchione di paese, è un ragazzo di colore, alto 1,80 m, che pesa 100 kg, immagino che ispiri poca sicurezza a qualcuno, ecco. Io l'ho sentito tutto sommato abbastanza bene, da quanto ho avuto modo di capire, non mi sembrava in uno stato di prostrazione, ecco. L'ho sentito insomma nella tarda mattinata di sabato, mi è sembrato abbastanza lucido da raccontarmi l'accaduto. Afferma di voler valutare delle azioni nei confronti di chi ha portato avanti questa impresa, staremo a vedere, insomma, se ne dicono di cose, poi bisogna vedere i fatti. Porterà avanti le cose che ritiene opportuno portare avanti, consapevoli però delle sue possibilità. Per andare per avvocati ci vogliono anche delle risorse, ecco. Mentre invece, insomma, da questa vicenda, partendo però in senso più ampio, da gennaio, i follower li ha alzati qualcun altro, ecco, diciamo così, qualcun altro che ha centrato probabilmente il suo intento, e cioè praticamente l'autore della persecuzione, quello che ha preparato il terreno perché tutto questo convergesse nella notte tra venerdì e sabato in questa impresa.
Una impresa, ricordiamolo, come la definisce questo cittadino di Nizza Monferrato, che ha cercato di coprire un femminicidio, oltre che di fare molto male, se non peggio, a una persona considerata il capro espiatorio. Questa è la manifestazione, stiamo parlando della manifestazione di Nizza Monferrato, perché c'era stata un'altra,
sì,
precedente ad Asti.
Esattamente, ad Asti, organizzata da Non Una di Meno.
Non Una di Meno. Senti, c'è un ultimo passaggio, vedo.
Sì, c'è un ultimo passaggio.
È siglato responsabilità.
Esatto, perché io ho chiesto a questo cittadino di Nizza Monferrato se secondo lui ci sono delle responsabilità che qualcuno deve prendersi per questa campagna d'odio, per magari non averla smorzata quando ancora era poco pericolosa, per quanto fosse poco pericolosa.
La responsabilità è un discorso complicato, nel senso che l'amministrazione comunale ha lavorato egregiamente, ha fatto tutto quello che ha potuto mettendo a tacere questa campagna quando Nizza ormai era praticamente nella psicosi. Resta il dubbio che, non lo so, magari avrebbe potuto essere più celere, magari siamo stati un po' in preda all'inerzia. C'è poi la riservatezza, che è giusta e sacrosanta in una situazione come questa, di persone che stanno vivendo una fragilità. Però mi viene da pensare, sarebbe magari stata utile una dichiarazione ufficiale, questo ben prima del dramma che è successo venerdì notte. Sarebbe stata utile una dichiarazione ufficiale, due righe, giusto per, come dire, ufficialmente mettere un confine tra ciò che è una situazione pericolosa e ciò che è solo una psicosi. Forse, o forse no, perché ho il sospetto oltretutto che coloro che nella notte si sono mossi e sono andati a fare chissà se sapevano che cosa hanno non penso che siano gente incline a leggere due righe. Nizza è fatta di persone e come tante altre realtà c'è tanta brava gente e ci sono altrettante persone. Io non direi che sono cattive, che non direi che non parlerei di razzismo. Qualcuno è razzista, come in tutta Italia, io li relegherei a una stretta minoranza. C'è tanta gente che non ha voglia di andare oltre alla mera apparenza delle cose, tanta gente che non si fa domande, che ha solo certezze e che è anche altrettanto volubile, perché dopo magari facendoci due chiacchiere cambiano anche idea. Nizza è fatta di persone semplici come quasi tutti i centri di tutte le province italiane. Ce ne sono alcuni più inclini a ragionare, altri che si fermano alla superficie. È un accendersi senza ragionare. D'altra parte, voglio dire, io mi rifiuto di credere che questi qui sono partiti nella notte per andare a fare cosa? Gli sarebbe bastato fermarsi un minuto a ragionare per poter dire a se stessi: ma cosa cavolo sto facendo? Ma perché sto andando a fare? Cosa sto andando a fare? E perché? Cosa otterrei?
Chi lo sa. Grazie Chiara Manetti per questo reportage.
Grazie. Sentiamo a te Luigi.
A Metro Regione. Voce di Metro Regione, Roberto Maggioni. Questa volta rimaniamo a Milano, la notizia non è che ci rincuori, perché stiamo parlando di una storica casa editrice, la Hoepli, che è in difficoltà.
Sì, casa editrice, libreria, storico punto vendita è qui a Milano. La notizia è che è stata avviata la cassa integrazione per gli 89 dipendenti, quindi ora si apre una fase di trattativa con i sindacati. Poi in discrezione giornalistica hanno parlato anche di una possibile liquidazione addirittura della Hoepli. Altri hanno raccontato un po' i retroscena che riguardano le divisioni all'interno della famiglia Hoepli, che detiene le varie quote azionarie. Insomma, è tutto. E poi c'è la questione generale del settore, che non sta andando molto bene, perché la digitalizzazione ha messo in crisi anche la porzione di mercato dei libri scolastici, universitari,
e certo, si passa tutto dal digitale. Avete intervistato Paolo Ambrosini?
Sì, parliamone appunto partendo dalla portata storica dell'AEOPLI. Paolo Ambrosini è il presidente di ALI, che è l'associazione dei librai italiani.
Ma io direi non solo Milano, io insisto su questo, che è una libreria iconica per noi tutti, per chi ama il libro, la lettura, è una libreria iconica, lo è sicuramente per la città di Milano, perché è un punto di riferimento importante, per la capacità che ha avuto quella libreria nel tempo di diventare un punto di riferimento per il suo territorio, ma lo è anche per noi tutti librai, perché basta solo pensare quando si entra all'interno di quella libreria cosa si apre come mondo. La gran quantità con l'assortimento, con la profondità di assortimento che è in grado di offrire, questa vetrina enorme, cioè sono tutti elementi che io sono convinto che continueranno ad esserci, cioè non penso che le notizie di stampa che abbiamo letto in questi giorni stiano a significare la fine di quella libreria, di quella realtà imprenditoriale, di quel mondo, di quel marchio. Ci sarà sicuramente una soluzione a quelli che sono i problemi che evidentemente ci sono, sui quali io non voglio neanche entrare e non ho neanche gli elementi poi per giudicare, perché è una libreria troppo importante anche per noi tutti librai, per cui speriamo veramente che una soluzione si possa trovare e che a breve ci sia anche la serenità per chi ci lavora all'interno di quella libreria, penso a tutti i dipendenti, insomma tutti i librai che con grande impegno quotidianamente accolgono il lettore, lo consigliano, lo guidano in una scelta molto ampia e profonda come quella libreria è in grado di offrire. Fondamentalmente che è la libreria. Sicuramente le notizie che abbiamo letto sono notizie che non possono che preoccupare. Noi siamo sempre lì che speriamo che ci siano, dato che non c'è stata, almeno da quanto io ho visto non ci sono state delle smentite, può essere che siano delle cose sulle quali sì, non sia diciamo quello che è scritto che sia quello che sarà, ecco, noi spieghiamo questo, noi speriamo questo, sia per i colleghi librai che per i lettori naturalmente.
Il contesto generale è qual è? E mi riferisco anche in particolare alla letteratura scientifica, ai cataloghi delle scuole.
Allora, naturalmente il mondo dell'editoria è un mondo in continua, costante evoluzione. Ci sono alcune aree specifiche della produzione editoriale che subiscono, diciamo, con più forza i cambiamenti che ci sono. Tutto il mondo ad esempio, universitario è un mondo che è veramente in una accelerata evoluzione, o meglio involuzione, che rende molto più difficile la sostenibilità del mestiere sia lato editore e anche lato libraio. La situazione specifica poi del mercato delle librerie è una situazione che, come avete visto, il 2025 si è chiuso con un risultato comunque negativo, e questo impatta, e soprattutto quando l'azienda ha le dimensioni che ha l'azienda EPLI, la libreria EPLI, è chiaro che l'impatto è ancora più forte, fai più fatica a reagire, a gestire, a assorbire delle difficoltà. Questo è il quadro, purtroppo.
Ma diceva accelerata involuzione, in che senso? Accelerata involuzione verso cosa?
Ma verso il fatto che oggi purtroppo, ad esempio, tutto l'ambito universitario è fortemente, diciamo, depauperato di quelli che erano i valori che una volta si riusciva a produrre in quel settore, perché si stanno utilizzando altri strumenti per la didattica che hanno tolto spazio al libro, e questo rende quindi più difficile e penibile il lavoro sia dell'editore che fa editoria scientifica di approfondimento rivolta al mondo accademico universitario, sia anche della libreria stessa, che naturalmente non riesce più a sviluppare quei volumi che sono necessari.
Era Paolo Ambrosini, presidente dell'Associazione Librai Italiani.
Ci ha raggiunto invece al telefono Dario Emanuele della Fistel CISL, che sta seguendo questa avvertenza. Emanuele, allora, voi che notizie avete per provare a fare un po' di chiarezza riguardo a questa possibile cassa integrazione che rischia di arrivare per gli 89 dipendenti? Cosa sapete voi?
Allora, intanto buonasera a tutti. Siamo stati contattati come segreteria per l'esame congiunto, proprio per una richiesta di cassa integrazione a zero ore ordinaria. Un strumento, un ammortizzatore sociale che, per chi non lo conoscesse, insomma, è a disposizione del datore di lavoro proprio per interventi, diciamo, su situazioni di calo aziendale, di calo di volumi. Detto questo, ovvio che noi punteremo, visto che ci siamo già visti in precedenza per altre situazioni per quanto riguardava una riorganizzazione aziendale importante in via Mameli per i loro magazzini storici, noi punteremo intanto a sapere come sta l'azienda, quindi chiederemo prontezza, insomma, per quanto ci riguarda in sindacalese, dell'andamento aziendale. E poi, visto che si richiede la cassa, noi faremo le solite domande di rito, cioè intanto la richiesta dell'anticipo da parte dell'azienda, questo lo diamo per scontato, ma la cosa che ci interessa di più, insomma, anche per vedere la tenuta occupazionale, è l'equa rotazione fra le persone coinvolte. Se ci accorgiamo che c'è qualcosa che in qualche maniera ci allarma, a quel punto si intavolerà un altro tipo di discussione. Però per ora, a onor del vero, rimane una semplice richiesta di cassa integrazione a zero ore per un calo dei volumi aziendale.
Quindi, insomma, non presto per parlare di liquidazione o chiusura. Grazie Dario Emanuele, ci risentiremo
a presto,
più avanti. Allora.
A presto.
Grazie mille.
Sì, l'esame sarà il 18 alle 16, poi successivamente avremo notizie migliori. Grazie. Buona serata a tutti.
E metterò regione alle 19.45 invece. Segnatevi questo, ma soprattutto adesso, dopo la pubblicità, esteri, rimanete con noi.